sappiamo che c'è ancora un po' di confusione sul territorio riguardo la scelta di questi concimi, per poi passare a dare indicazioni sulla concimazione di copertura sia in semina interrata e sia in semina in acqua, per poi passare agli aspetti territoriali sulla concimazione, e qui interverranno i miei colleghi. Alla fine dedicheremo un po' di tempo alle domande che voi avete la possibilità di formulare per iscritto sulla piattaforma nella casella dedicata. Nei prossimi giorni o addirittura oggi pomeriggio saremo in grado di inviarvi un feedback e anche questa presentazione in formato PowerPoint. Per quanto riguarda i concimi minerali speciali che è possibile applicare in copertura, abbiamo due categorie. Sono gli inibitori della nitrificazione, e su questi i più comuni sono l'Entec, che ha come composto inibitore il dimetilpirazolo fosfato, e l'Engo, o molti altri, che invece hanno come principio attivo la diciandiamide. Altra categoria sono gli inibitori dell'ureasi, in cui sul saccone potete trovare come riferimento questo acronimo NDPT, che è il principio attivo appunto dei concimi più diffusi come lo 146 o il BF1. C'è anche un altro formulato non molto diffuso che appunto si chiama Nexur 46. Per richiamare l'utilizzo di questi concimi speciali, vi do due cenni su quelle che sono le tappe del ciclo dell'azoto. L'azoto in risaia viene distribuito prevalentemente in forma orecchia. Nell'arco di pochi giorni, anzi direi di poche ore, viene trasformato in azoto ammoniacale. Come tale, se entra nel suolo, perché veicolato dell'acqua, si lega al terreno, e questo è molto positivo perché aumenta l'efficienza della concimazione azotata, viene trattenuto e poi rilasciato man mano che le piante di riso lo assorbono, e appunto le piante di riso assorbono prevalentemente questa forma. Se rimane però in superficie del terreno, l'azoto ammoniacale viene perso in atmosfera per il processo di volatilizzazione. In condizioni invece di terreno asciutto, l'azoto ammoniacale viene trasformato in azoto nitrico, e questo viene interamente perso per percolazione quando arriva l'acqua. Ora capite che gli inibitori della nitrificazione, che bloccano il processo di nitrificazione, si devono usare solo in condizioni di asciutta, quindi sono concimi da usare in presemina o al massimo nelle condizioni in cui l'acqua viene a mancare, cioè quando ho la risaia gestita con acqua a turnazione, tra un turno e l'altro rimane molto in asciutta. Viceversa, gli inibitori della ureasi agiscono sul passaggio tra azoto ureico e azoto ammoniacale, rallentandolo. Quindi anche se l'azoto non arriva subito l'acqua, quindi non può penetrare nel suolo, questo processo evita che l'azoto si trasformi in ammoniacale e come tale sia perso in atmosfera. Quindi quando non ho l'acqua subito dopo la concimazione, condizioni di terreno di distribuzione su terreno asciutto o su terreno fangoso, e so che l'acqua arriverà molti giorni dopo, è possibile usare inibitori dell'ureasi. Questi non sono efficaci quando la distribuzione del concime ureico avviene in acqua. Potete vedere tutta la letteratura degli Stati Uniti, dove sono molto diffusi, non li consigliano, e anche noi abbiamo prove quando la distribuzione è in acqua. Veniamo adesso ad analizzare le modalità di applicazione del concime azotato in semina interrata. Non vi parlerò di dosi perché sono molto specifiche per le diverse varietà e le diverse situazioni pedoclimatiche e culturali del nostro areale, quindi la dose deve essere indicata dal tecnico. Per quanto riguarda invece il frazionamento, vi consiglio di non utilizzare azoto, e ormai la fase passata, in presemina, e il momento più importante per la concimazione azotata della semina interrata è proprio questo, quello che accade in questi giorni, a ridosso della sommersione, dove a seconda della tipologia di varietà a taglia bassa richiedono anche il 70% della dose totale di azoto in accestimento, varietà invece a taglia alta suscettibili all'allettamento come quelle da interno, il 60%. La rimanente parte alla differenziazione della pannocchia. L'intervento, questo lo voglio ribadire in maniera molto forte, in accestimento deve essere fatto sul terreno asciutto. Un programma logistico delle operazioni culturali potrebbe essere il primo intervento di diserbo per il controllo delle graminacee il giorno 1, il secondo intervento di diserbo per le foglie larghe il giorno 2, contestualmente, se si è in queste condizioni, si può distribuire il fertilizzante e il giorno successivo la sommersione. Questo è un modello ideale, ovviamente poi le condizioni delle singole aziende sono diverse, ma ci si deve avvicinare a questo timing di lavoro. L'intervento invece alla differenziazione della pannocchia deve avvenire ad internodo allungato sul terreno asciutto, se prevista un'asciutta, o anche in acqua ferma. Qui l'assorbimento dell'azoto è molto veloce, ormai le piante sono cresciute, gli apparati radicali molto sviluppati, l'assorbimento avviene in una settimana, 10 giorni, quindi le perdite sono molto minori. Voglio ribadire però il timing, il momento di intervento fondamentale deve essere compreso fra queste due fasi. Quando inizia la fase riproduttiva del riso, il riso, si è sfogliato delle guaine fogliari nel culmo principale, presenta un anello verde, in anglosassone si dice green ring. Da adesso fino a quando l'allungamento dell'internodo, passano 7-10 giorni, raggiunge un centimetro virgola 2 millimetri e la pannocchia è visibile, appena visibile a chi ci vede bene ad occhio nudo, 1-2 millimetri, è il momento ideale. Pensate che questo green ring è anche il momento in cui i risicoltori americani prenotano il servizio di aereo per la distribuzione del concime, per cui hanno ancora tempo, qualche giorno, per procedere all'intervento. Sappiamo che questo internodo era molto più lungo, cioè la differenziazione della pannocchia avveniva molto più tardi in varietà tipo il libero, doveva essere rispettato un allungamento di 1,5 anche 2 cm, quindi questo poi è il compito del breeder che rilascia nuove varietà, capire qual è il timing di differenziazione della pannocchia in relazione all'allungamento. È fondamentale non concimare prima dell'anello verde, green ring, qui c'è un accumulo di clorofilla, dura 1 o 2 giorni questo anello verde. Se concimato prima, il riso ristimola, vegeta, stimola l'accestimento, e questo è negativo perché questi accestimenti poi non porteranno frutto, ma danneggeranno e esauriranno le riserve energetiche della pianta. Fosforo, con la concimazione di presommersione, quindi in accestimento, si possono dare 20-30 kg a ettaro di P2O5, meglio come diammonico o come monammonico, che sono anche le forme di fosforo presenti nei ternari complessi o composti. E quando, perché bisogna darlo? Se non si è dato in presemina, ovviamente, e se è carente nel suolo. Quindi qui ancora le indicazioni di fare un'analisi del suolo: se abbiamo una concentrazione di P2O5 orsen inferiore ai 40 ppm, sicuramente avremo una risposta alla concimazione fosfatica. Infine il potassio, consiglio vivamente di utilizzare la formula 0,60-40, quindi non dare potassio in presemina. Perché? Perché gran parte del potassio che viene accumulato nelle paglie, le paglie possono contenere anche 100 kg ad ettaro di K2O, viene restituito appunto al terreno con i residui culturali, e il potassio delle paglie è disponibile nelle prime fasi del ciclo culturale, quindi non darne in presemina, splittare gli interventi di concimazione potassica nel 60% proprio qui in accestimento, 40% invece alla differenza della pannocchia. In questo modo si può risparmiare, non superare gli 80 kg ad ettaro complessivi, io direi che intorno ai 60-70 siano più che sufficienti. Azoto e potassio hanno un sinergismo a livello fisiologico, a livello di metabolismo della pianta, quindi dati insieme sono molto utili per il metabolismo sia delle proteine che dei carboidrati, quindi la pianta ne beneficia. Invece c'è un antagonismo tra i due elementi a livello di terreno. Il terreno che vi ho detto prima, trattenere l'azoto, ha come siti di trattenimento degli elementi minerali, potassio e azoto, gli stessi siti. Quindi se io do molto potassio, l'azoto viene allontanato dal terreno e viene percolato. Per questo mai dare potassio da solo, sempre in associazione all'azoto, a meno che si voglia ridurre la vigoria della nostra cultura. Ho un carnaroli, un vialone nano troppo spinto, ho paura che diventino troppo suscettibili al brusone, posso intervenire solo col potassio, quindi con un effetto opposto a quello che potremmo invece considerare per nutrire la cultura. Invece in semina in acqua il frazionamento è leggermente diverso, anche perché in semina in acqua è molto importante la concimazione di presemina, se viene fatta a ridosso della sommersione. Qui l'azoto è molto efficiente, viene incorporato nel suolo e quindi viene trattenuto dal terreno. Posso dare il 40% in presemina e il 30% in questa fase di accestimento. Quindi complessivamente, ritorniamo un po' a quanto vi ho detto per la semina interrata, il 70% in fase vegetativa per le varietà a taglia bassa che producono, se ben sviluppano, culmi di accestimento, il 60% tra il presemina e l'accestimento invece per le varietà a taglia alta. Qui è difficile trovare condizioni di asciutta del terreno dopo i diserbi, quindi può essere tollerata, anche se meno efficiente, una concimazione in acqua. L'intervento, la differenza della pannocchia, lo stessa cosa, molte volte abbiamo una risaia che soffre di disordini nutrizionali, di tossicità da eccessiva sommersione. Se si procede all'asciutta, prima di risommergere, dare il concime azotato, altrimenti distribuirlo in acqua ferma. Per fosforo e potassio, stesse cose dette per la semina interrata, il fosforo dato in accestimento, cioè adesso rispetto al presemina, può favorire una minor pressione delle alghe, perché appunto in questo stadio non sono più pericolose come nelle prime fasi di sviluppo. Chiudo il mio intervento dicendovi che quelle che vedete, i fenomeni che vedete elencati in questa slide, brusone, sterilità da freddo e allettamento, che sono le principali fattori di riduzione della produttività nelle condizioni culturali risicole italiane, sono influenzate dalla concimazione azotata. Ma mi preme ribadire che gli errori fatti in fase vegetativa per questi tre fenomeni, cioè gli eccessi in fase vegetativa, sono superiori invece agli errori che si possono fare alla seconda, in fase, diciamo, riproduttiva del riso, nella seconda concimazione nel mese di luglio. Io avrei terminato e passerei la parola a Massimo Zini per un approfondimento dalla sezione di Pavia. Massimo, ci sei?
Sì, sentite adesso?
Allora, eccoci. Massimo Zini è il nostro tecnico della sezione Pavia e opera principalmente in Lomellina.
Allora, sul frazionamento della concimazione adottata nella coltivazione della risaia in asciutto sei stato molto preciso, però ci sono dei casi che meritano, a mio avviso, una maggiore attenzione. E mi riferisco soprattutto alle possibilità di semine effettuate alla metà di marzo e i primi di aprile. Sicuramente le varietà più seminate sono Mare e Visia, con un ciclo semina-fioritura molto più lungo delle altre varietà. Ma nello svolgimento dell'assistenza tecnica, noi troviamo un po' tutte le varietà in semina anticipata, dovute probabilmente all'organizzazione aziendale. Bene, per queste coltivazioni il tempo che intercorre tra la semina e la differenziazione della pannocchia è molto lungo, per cui occorre effettuare una terza concimazione in prossimità del pieno accestimento, tenendo conto comunque delle unità totali che noi vogliamo apportare alla coltivazione. Per fare un esempio, quando noi abbiamo delle semine anticipate a metà marzo, ai primi di aprile, ci troviamo in condizioni che la pianta deve essere sommersa e quindi deve essere concimata ai primi di maggio. Per cui se calcoliamo il tempo dal 1° di maggio al 10 di luglio, più o meno che le varietà vanno in differenziazione della pannocchia, intercorre molto tempo. Per cui ecco che bisogna tenere conto che ai primi di giugno si può intervenire con una parte di concimazione per portare la pianta nel migliore dei modi alla formazione della pannocchia.
Benissimo, utile questo consiglio anche per capire quali sono le condizioni dei terreni più sciolti della lomellina. Passerei ora la parola a Gianluca Bertone, che invece ci vuole approfondire la situazione dai territori del Vercellese.
Buongiorno a tutti, io volevo fare un paio di precisazioni su quello che ha detto Marco per quanto riguarda la provincia del Vercellese, che è un po' l'ultimo baluardo della semina in acqua. Come diceva giustamente il dottor Romani, la cosa fondamentale per evitare le perdite per volatilizzazione è quella di andare a distribuire il concime sul terreno asciutto. Mi rivolgo in particolare ai vercellesi, sarebbe meglio definire il terreno secco, perché se andiamo a concimare su un terreno sgrondato ma con un elevato contenuto idrico, quindi su fango, appunto le potenziali perdite per volatilizzazione sono massime. Piuttosto è meglio prima sommergere la risaia e poi procedere con una distribuzione in acqua, avendo l'accortezza di tenere le bocchette sia in ingresso che in uscita chiuse. Altra cosa molto importante nel caso in cui si riesca a distribuire il concime su terreno secco è quella di avere una possibilità di sommergere successivamente in modo molto rapido. Ho poi valutato un po' in questi giorni alcune casistiche un po' particolari che potrebbero essere quella di una semina interrata su cui mi arriva un'acquazzone molto forte e che mi bagna molto il mio terreno. Condizione che ormai sono sempre più frequenti. In questo caso direi che si potrebbe operare in due modi. Se il terreno è tendenzialmente sciolto e la coltura non richiede diciamo una concimazione nel breve tempo, possiamo aspettare che il terreno asciughi nuovamente. Se invece il nostro terreno è un terreno piuttosto argilloso che impiegherà molto tempo ad asciugare, conviene a questo punto andare avanti con la sommersione anche aiutati dalla pioggia e poi distribuire in acqua, che vi ricordo è una condizione tutto sommato accettabile per quanto riguarda le perdite di azoto. Altro caso, forse un po' particolare, ma purtroppo in me anche questo abbastanza riscontrato nelle zone di Baraggia, in cui si trova magari una semina in acqua con però scarsità di acqua, quindi in questo caso abbiamo magari una frosta superficiale di terreno secco, però vi ricordo che si potrebbe pensare di distribuire così il concime. Attenzione che però dobbiamo avere la possibilità di sommergere in tempi brevi, se abbiamo scarsità d'acqua difficilmente questo si può verificare, quindi anche in questo caso piuttosto andiamo con una sommersione lenta e andiamo a distribuire in modo andiamo a distribuire il nostro concime nell'acqua per diciamo ottimizzare il più possibile le perdite, ridurre il più possibile le perdite, ottimizzare la concimazione.
Bene, benissimo. Sì, effettivamente Gianluca, nelle semine interrate abbiamo notato anche noi che se la semina interrata prende dei forti acquazzoni e poi c'è ancora un periodo insomma, riso troppo giovane per sommergerlo, il terreno indurisce, si formano degli ingiallimenti e non preoccupatevi, con la concimazione azotata sempre sul terreno asciutto e poi risommersa. Abbiamo visto che questi ingiallimenti legati più alla struttura del terreno e quindi alla mancata capacità degli apparati radicali di svilupparsi viene superata. Ora abbiamo ancora qualche minuto, passerei la parola al nuovo tecnico della sezione di Novara, nuovo ma non poco esperto sul riso, in quanto ha fatto qui al centro ricerche diversi anni. Di lavoro, di esperienza, seguendo tutti gli aspetti del settore di agronomia, quindi potrà sicuramente dare delle indicazioni anche sulla concimazione in copertura. Do la parola a Umberto Rolla.
Buongiorno a tutti, in questo mio intervento io vi faccio un approfondimento su fosforo e azoto. Allora, noi in Rigiaia vediamo una risposta alla concimazione fosfatica quando dall'analisi del suolo emerge una carenza di questo elemento, oppure quando durante il ciclo colturale noi ci accorgiamo di fosforo carente nelle nostre risaie. Però è importante capire quali sono i sintomi di fosforo carenza, e sono: le piante hanno un accrescimento vegetativo stentato ed inoltre gestiscono poco. Questo vuol dire avere meno pannocchia per unità di superficie alla raccolta e quindi minor produzione. La fosforo carente è molto più facile riscontrarla nelle semine interrate rispetto a quella in acqua, proprio perché in asciutta il fosforo è meno mobile, e nel Novarese è in continua espansione la semina interrata, e quest'anno si stima intorno al 40%. Se noi abbiamo gravi carenze di fosforo, il consiglio è quello di distribuire il 50% della dose totale in presemina e il restante 50% durante la prima concimazione di copertura. Voglio evidenziare un concetto che ha già detto, cioè un consiglio che ha già detto il dottor Romani. Nel caso delle semine in acqua, se noi abbiamo dei problemi di alghe, è molto importante non distribuire il fosforo in presemina, ma metterlo tutto in copertura, proprio perché il fosforo favorisce la formazione delle alghe. Nel caso delle semine interrate, dove, come ho detto poc'anzi, ci sono più problemi di carenza di fosforo, ed in particolare in terreni alcalini, un'applicazione a mio avviso interessante è la concimazione localizzata alla semina. I vantaggi di questo tipo di applicazione sono che noi andiamo a ridurre le dosi di concime applicato, perché abbiamo una maggiore efficienza di utilizzo del concime, proprio perché andiamo a mettere un elemento poco mobile a ridosso delle radici. Ed inoltre le piante si presentano più vigorose, questo vuol dire avere piante più robuste, che quindi sono più resistenti agli attacchi da parte di patogeni, alle avversità climatiche ed inoltre anche agli interventi erbicidi, nel senso che se noi andiamo a utilizzare un erbicida che non ha una selettività altissima, noi vediamo meno segni di fitotossicità. Passando invece a parlare dell'azoto, nel Novarese abbiamo due aree a ridosso di due importanti fiumi, ad ovest con il Sesia ed est con il Ticino, che sono caratterizzati da una tessitura sciolta, molto drenanti e che hanno una bassa capacità di trattenere i nutrienti. Mentre invece poi abbiamo una zona centrale con terreni più fertili e che trattengono maggiormente i nutrienti. Il consiglio per le zone adiacenti ai fiumi con terreni molto sciolti è quello di fare tre interventi azotati in copertura rispetto ai classici due, soprattutto se andiamo a coltivare varietà che richiedono molto azoto. Quindi in questo caso noi andremo a dare meno azoto in ogni intervento, ma questo azoto sarà meglio utilizzato dalla pianta e quindi avremo una maggior produzione. E vi ringrazio per l'attenzione.
Benissimo, Umberto. È vero, i problemi maggiori per quanto riguarda il fosforo sono su terreni alcalini in semina interrata, non sono così diffusi, perlomeno qua nel nord-ovest, però sappiamo benissimo come tutta la fascia a ridosso del Po presenti terreni calcari e dove sono ben evidenti sintomi di fosforo carenza, e cui abbiamo ottenuto i maggiori risultati di superamento proprio con concimi a pronta disponibilità del fosforo, come quelli a localizzazione alla semina o con, come vi dicevo, monammonico e diamonico. Bene, benissimo, gli interventi sono ultimati, abbiamo ancora un po' di minuti da dedicare alle domande che sono pervenute in abbondanza, ne selezioniamo alcune tra le più interessanti. Vedo la prima che dice: ha parlato di concimi minerali speciali, cosa ne pensa dei concimi azotati ricoperti? Grazie della domanda, questa la rispondo io. Al centro ricerche stiamo lavorando molto anche con concimi azotati ricoperti da resine. Sono concimi che si adattano proprio perché questi sono i veri concimi a lenta cessione, si adattano di più per l'applicazione di presenina, tra l'altro hanno dei rischi di galleggiamento quando applicati in copertura se non interrati, ovviamente in copertura a meno che di strigliatura o di sarchiatura non si può interrare. Tra questi concimi quello che può essere utilizzato anche in copertura credo siano concimi della TIMAC, che non hanno questo fenomeno di galleggiamento, hanno un agente ricoprente denominato Meta, sono una doppia membrana, una inorganica e una organica, e hanno qualche, non ho un'esperienza diretta, possibilità di essere utilizzati in copertura, e noi stiamo lavorando invece con resine che possono essere addizionati di tensioattivi proprio per capire anche i ricoperti con resine la potenzialità dell'utilizzo in copertura. Un'altra domanda riguarda il frazionamento dell'azoto, in parte ha già risposto il tecnico Zini, la rivolgo a lui. Un produttore ci chiede se vale la pena utilizzare azoto anche in botticella, quindi significa massimo 20-25 giorni dopo la differenziazione della pannocchia. È ancora utile distribuire in questa fase del concime azotato?
Allora, se purtroppo siamo in ritardo come fase organizzativa dell'azienda, prima di non darlo è sempre utile farlo, però come mettevi in evidenza tu, formazione della pannocchia, quindi tutta la programmazione, e quindi la pianta, se ha una programmazione con i migliori elementi a disposizione, può dare più peso specifico, aumentare il numero delle spighette, però certamente se noi arriviamo in ritardo alcune fasi sono già compromesse, però prima di non darlo è meglio farlo anche in ritardo.
Ok. Questo ancora sui concimi speciali, abbiamo una domanda, funzionano concimi con doppio inibitore? Immagino che si tratti di doppio inibitore, ureasi e nitrificazione, direi di no, perché come ho visto inibiscono due processi e quindi hanno un posizionamento in condizioni diverse. Anche gli americani, e qualche ragione potrebbe esserci per impiegarli efficacemente nella resaia in asciutta. Sono pochi casi in cui la resaia è sempre aerobica, non abbiamo anche l'acqua subito per veicolare il concime ureico nel suolo, quindi in quel caso possono essere utilizzati concimi ureici addizionati di MBPT, inibitore dell'ureasi, e di CD o di MBP, inibitore della nitrificazione. Una domanda molto curiosa, anzi direi dedicata a un comparto diciamo d'elite, di qualità del riso, cioè del riso a produzione biologica: quali concimi azotati si possono usare per la concimazione in copertura? Ecco, rivolgerei la domanda a Gianluca Bertone, che so avere anche esperienza in risicoltura bio, soprattutto nella zona della Boraggia, no? Dico bene?
Ma allora il discorso biologico è un discorso estremamente complesso, soprattutto per quello che riguarda anche la concimazione. Direi che in linea di massima, però, la cosa maggiore da valutare è la rotazione degli attrezzamenti, quindi se si arriva, se prima del riso è stata coltivata soia o un'altra leguminosa, direi che è superfluo concimare, anzi potrebbe creare più danni per allettamento, insorgenza di bosone che altro. Stessa cosa se coltiviamo riso su un soleggio di residenza di vetro, di leguminose, parlo che si sia sviluppato in modo importante, in modo valido, anche in questo caso la concimazione azotata può essere evitata. Se si coltiva riso in successione a se stesso, quindi riso dopo riso, diventa fondamentale un minimo apporto almeno di azoto, l'ideale sarebbe andare a distribuire dei concimi organici a cessione un po' più lenta in presemina, se per qualsiasi, come esempio la cornunghia, se per qualsiasi motivo non siamo riusciti, possiamo andare a correggere in coltivazione, in copertura, purché di utilizzare dei concimi con un rilascio, sempre concimi organici, con un rilascio piuttosto pronto. Il migliore su tutti direi che è sicuramente la pollina.
Vedo un'altra domanda interessante che fa una distinzione tra varietà japonica e indica per quanto riguarda la concimazione in botticella. Giro ancora la domanda a Massimo Zini, anche se mi piace sempre precisare che le nostre varietà cosiddette indica appartengono al gruppo Destropica japonica e non sono di sangue, diciamo, di genetica prettamente indica. Massimo, hai qualche distinguo tra queste due categorie per quanto riguarda il frazionamento più in generale? E credo che occorra parlare più di singole varietà che non di gruppi, perché ognuna ha le sue caratteristiche, però ecco, se hai qualcosa da aggiungere.
Allora, sicuramente queste varietà, come vi dicevo, hanno un ciclo semina-fioritura molto lungo, quindi bisogna cercare di accompagnarle per tutto il ciclo azotato, con la concimazione azotata. Sicuramente bisogna stare anche molto più attenti, perché è anche materiale che è molto sensibile sia alle temperature sia agli abbassamenti di temperatura, per cui bisogna stare molto attenti nella concimazione della fase della formazione della pannocchia, di non esagerare, perché essendo più sensibili si potrebbe andare incontro a più sterilità fiorale, quindi avere maggiori aborti sulla pannocchia.
Allora, abbiamo un'ultima domanda che riguarda ancora la concimazione fosfatica, direi che c'è molta curiosità sul fosforo, e la indirizzerei a Umberto Rolla. È possibile usare del perfosfato semplice, meno costoso, al posto del fosfato biammonico?
Allora, se noi abbiamo delle gravi carenze di fosforo è preferibile usare un fosfato biammonico, perché il fosforo è più solubile e quindi più disponibile per la pianta. Se invece noi abbiamo una dotazione suboptimale oppure andiamo a fare una concimazione di mantenimento, va molto bene per il fosfato semplice o anche triplo, anche perché i soli di risaia, o almeno la maggior parte dei soli di risaia, sono soli acidi. Nel momento in cui andiamo a sommergere, il fosforo si rende più disponibile per la pianta.
Bene, benissimo, quindi direi che è ora di chiudere. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, vi invieremo anche le risposte a tutte le altre domande, sono molto numerose, che non abbiamo avuto tempo di rispondere. Spero vivamente che i consigli, i messaggi che abbiamo potuto appunto schematizzare in questa mezz'oretta vi siano utili. Nell'augurarvi buon lavoro, vi do appuntamento al prossimo webinar Enterisi. Arrivederci a tutti.